Radio Onda Rossa 87-900 MHz, il telefono 06-49-17-50. A breve andremo a cominciare la consueta trasmissione del mercoledì a cura del Coordinamento Regionale Sanità. Oggi, come sapete, è il 24 maggio e quindi è la festa di Radio Onda Rossa. Sono 46 anni che questa radio accompagna le lotte e i movimenti della città di Roma e sul territorio nazionale, e proprio per questo motivo la conduzione dalla regia quest'oggi è un po' diversa da quella degli altri mercoledì, per cui anche la nostra trasmissione si concluderà in anticipo alle 17 invece che alle consuete 17:30. Quindi mandiamo subito la sigla della trasmissione e poi entriamo in studio per parlare, insomma, di vari argomenti.
Senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo. Pausa, pausa, ritmo lento. Pausa, pausa, ritmo lento. Sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò...
Radio Onda Rossa 87-900 MHz, telefono 06-49-17-50. Come detto, adesso andiamo a iniziare la trasmissione di oggi. La trasmissione di oggi si occuperà in prima battuta della questione del pericolo di sgombero per domani delle famiglie che abitano a Latino Silvia. Abbiamo qua un abitante che appunto ci descriverà e racconterà quello che è questa vergognosa vicenda, e dopo avremo un collegamento con i compagni contro l'inceneritore di Albano, che in vista della manifestazione di venerdì mattina da Antilacea, e poi alcune brevi notizie qui da studio. Ma appunto, come detto, il tempo è poco, abbiamo solo un'ora a disposizione e quindi do subito la parola a chi sta qui in studio con me per parlare appunto dello sgombero di Latino Silvia.
Sì, io dico due...
Scusa un attimo,
ti sento.
No, c'ho il riverbero.
Si sente così? Sì. Si sente? Sì. Scusate il problema tecnico con una cuffia. Beh, io introduco brevemente la situazione, poi lascerò la parola ad Amid che spiegherà a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici com'è effettivamente questo, come sarà effettivamente questa rischiosissima giornata di domani. Allora, noi è qualche anno che abbiamo iniziato questa lotta con le famiglie di Latino Silvio, sempre in ansia per un possibile sgombero. Questa lotta è evidente che si inserisce dentro un contesto che nel tempo è parzialmente mutato negli ultimi anni. Come quadro di riferimento possiamo prendere la situazione che è emersa dalle lotte che hanno fatto tre occupazioni, quell'anno di lotte che hanno fatto tre occupazioni, Caravaggio, Torrevecchia e Province, rispetto alle quali il Movimento per il diritto all'abitare è riuscito ad ottenere dei risultati apprezzabili. Ma dentro una dialettica che per un po' ha anche funzionato, nel senso che è stato privilegiato in quel lasso di tempo un percorso di dialogo e di trattativa che in effetti ha riscontrato una sua efficacia e i risultati per quanto attiene alla liberazione e evacuazione di quelle tre occupazioni con il risultato di più di 300 alloggi, è stato un risultato che sul piano sia politico ma anche umanitario per le famiglie ci ha soddisfatto. Dentro questo percorso poi si sono inseriti altri elementi come la battaglia per le deroghe all'articolo 5, la battaglia per l'approvazione del piano casa. Ora, ultimamente questa dialettica si è progressivamente mutata, nel senso che privilegiare l'elemento del dialogo e della trattativa ha comportato questi risultati apprezzabili, però è evidente che sull'altro piano l'abbassamento del contenuto conflittuale ha rinalzato la protervia degli squali della rendita e anche gli atteggiamenti intimidatori e arroganti delle istituzioni. Sembra un paradosso perché nel momento in cui noi stavamo dentro le interlocuzioni con il comune, con il municipio, con la regione e anche con la prefettura, è iniziata tutta una fase di sfratti, di sgomberi quotidiana. Cioè il tessuto sociale, abitativo di questa città ha dovuto subire una fortissima aggressione e adesso non sto qui insomma a calcolare quanti sfratti sono stati compiuti quotidianamente nella città di Roma. Dentro questo contesto generale si situa appunto uno dei più forti esempi di resistenza, che è stato quello di Latino Silvio. Questo per dire che evidentemente non è sufficiente poi attestarsi su un piano precipuamente di dialogo se non si sorregge questo dialogo con iniziative ed interventi sul terreno della conflittualità sociale, cosa che noi abbiamo comunque ripreso a fare anche in termini piuttosto significativi con iniziative, manifestazioni, mobilitazioni. Ora si tratta di proseguire, consolidare e rafforzare questo elemento di lotta. E pensiamo che la giornata di domani sia fondamentale, intanto perché per l'ennesima volta minacciano interventi di sgombero forzoso, per la quale ragione chiamiamo a una presenza militante forte. Io devo dire insomma che intorno a Latino Silvio si è costruita una rete di solidarietà che fino ad adesso ha funzionato ed ha impedito lo sgombero di queste famiglie. Però domani quello che è stato paventato è un intervento di tipo forzoso, militare, e serve una presenza, se possibile, ancora più forte di quello che abbiamo messo in campo negli ultimi tempi. Comunque questo è un po' il quadro generale. Adesso, per far capire meglio com'è la situazione di Latino Silvio, c'è Hamid, che è uno degli abitanti storici di questa occupazione, che ce la descriverà po' più nel dettaglio.
Buonasera a tutti, io sono un inquilino di Via Latino Silvio, sono subentrato là dal 2000. Questa situazione è la casa che ho avuto da un amico che lui è andato all'estero e mi ha dato questa casa per poter passare lì o abitare. Io quando ho entrato la casa era inabitabile perché mancava tutto. Io ho restaurato quasi 90% spendendo tutti i soldi miei perché ho trovato degli inquilini prima di me negli anni 90. E stavano lì tranquilli senza problemi, solamente che la casa e anche lì gli abitanti che stavano là tutti spacciatori, tutte cose. Quando sono entrato io con la mia famiglia, che ho trovato un altro Munir della Tunisia che sta con la famiglia sua, ci abbiamo forzati tra di noi e abbiamo cominciato a fare un nucleo forte con le famiglie. Quel momento abbiamo pure parlato con gli altri abusivi che stavano là, che sono andati via, sono subentrati altre famiglie, e allora abbiamo creduto che lì potevamo vivere tranquilli. Abbiamo cominciato a spendere i soldi, abbiamo cominciato a pulire, abbiamo cominciato a fare pure la laccio, l'acqua e la luce. Allora da quel momento stavamo là tranquilli, nessuno mi ha parlato, nessuno ha detto qualcosa. Allora tutte le cose che succede tra noi e le ferrovie vengono a riparare, loro prima anche loro davano pure la luce e anche l'acqua. Poi 15 anni fa, 19 anni fa, loro hanno levato loro l'acqua e la luce, abbiamo fatto le nostre lasci dell'acqua e della luce. E stavamo lì fino al 2012. Al 2012 sono arrivati le polizie là e hanno detto: che state facendo qua? Io stavo addirittura facendo il tettoia, il tetto mio pioveva, ho cominciato a pulire, a sistemare. E loro mi hanno detto: che stai a fare qua? Dico: io abito qua quasi adesso 7-8 anni che sto qua. Ma ha detto: no, devi scendere. Io dico: guarda, come scendo? Perché si piove e io rimango. Ha detto: tu sei abusivo e stai facendo una cosa che non è la tua. Io dico: guarda, sto sistemando perché io abito qua. Alla fine loro hanno detto: guarda, dovete andare via, se no facciamo causa. Hanno fatto causa, l'abbiamo seguito la causa fino al 2015, veramente è arrivata la causa, hanno chiesto, è arrivato lo sgombro, lo sfratto. E da lì ogni anno, allora quando è arrivato il Covid, veramente sono presentati con la forza e la causa hanno vinto loro, che dobbiamo essere sgombrati. A quel momento noi abbiamo trovato il diritto dell'abitare, grazie a Dio e loro, se non stanno loro, stavano loro, noi dobbiamo essere già buttati fuori, perché quando venivamo loro, che stavamo solo noi, non abbiamo capito nulla. Allora cercano da sforzare, a fare paura. Noi stavamo con i bambini, con i figli, con le nipoti addirittura, e quel momento stavamo proprio paura per la situazione, questa situazione non abbiamo mai avuta. E quando abbiamo trovato l'associazione di diritto dell'abitare, veramente hanno dato tutto l'appoggio possibile. Fino a oggi, grazie a loro, siamo ancora al sesto sfratto, che sarebbe il domani, il 25, che è l'ultima prolunga che hanno fatto. E fino adesso noi veramente siamo da 3 anni, siamo proprio tutte le nostre valigie, i nostri bagagli dappertutto, dai magazzini, da sotto, dalle terene, buttato là. E anche adesso se uno entra a casa nostra trova i pacchi già preparati, perché abbiamo paura che questo sgombro forzato verrà. E l'altra volta stavamo proprio preparati che veramente siamo fuori. E per questo qua la situazione nostra è critica, noi sentiamo proprio male alla pancia, come si dice, per la paura che se domani sarà questo sgombro forzato, dobbiamo essere fuori senza nessuna soluzione. E più di questo qua, noi abbiamo pure occupato, parlato col municipio, col presidente del municipio Sesto, che lui è arrivato tante volte, anche l'ultimo sgombro che era il 20 del mese passato, è arrivato a vedere la soluzione. Poi anche abbiamo parlato con il comune per dare una soluzione, e loro hanno promesso, hanno dato tante promesse, perché noi uscimo senza problema a avere un posto per andare a abitarci senza problema. Fino adesso sono solamente parole, ma non c'è fatti. Fino adesso noi siamo sotto sopra e siamo veramente la famiglia mia, per esempio, le donne tutte di quelle 5 famiglie che stanno là, veramente hanno paura. Vivono con la coscienza, con la paura, con tutte le bagagli, tutte le nostre cose sono sotto sopra, e non c'è una vita, veramente c'è solamente preoccupazione, abbiamo paura che succederà domani. Per questo qua noi chiediamo che abbiamo pure andato a fondo per vedere questa storia di questa abitazione. Questo edificio addirittura era al proprietario del demonio, poi da là hanno passato al comune per qualche tempo, poi il comune non ha fatto niente, rimane solamente cose disabitati, e allora hanno fatto passare al ferrovia, che erano insieme il comune per un anno o due, insieme col comune per proprietà di questo edificio. Al 2012, al 2008 è passato direttamente al possesso del Ferrovia di Stato, e da lì hanno cominciato a parlare e a voler sgombrare l'edificio. Ma la cosa, l'ultima sgombro che avevamo era il 20 del mese passato. Io ho chiesto anche l'avvocato del Ferrovia e il responsabile del patrimonio del Ferrovia, che entrano a casa mia a vedere. Quando sono entrati, sono rimasti proprio scioccati, perché hanno detto che noi vediamo le case da fuori, credevamo che queste case sono ridotte male, sono pericolosi. E mi ha detto proprio quella persona del Ferrovia, mi ha detto: mi dispiace tanto, perché una legge che hanno fatto sul Ferrovia, dicono che tutti gli edifici loro vicino al binario devono essere abbattuti per paura di un problema, un accidente del treno che poteva fare lo stesso disagio dell'accidente che è successo qualche anno fa, è morto 12 persone. Per questa cosa anche il municipio del Sesto, il presidente, ha mandato qualcuno a parlare con loro, hanno detto: guarda, noi l'edificio non è che lo vogliamo recuperare, ma l'edificio noi dobbiamo abbattere queste case, perché per la pericolosità che le case sono vicine binaria, e abbiamo paura un giorno se succede qualcosa tanta gente avrà problema. Ma tutto questo non è che noi resistiamo alle case perché vogliamo rimanere a quelle case. Se c'è un pericolo, è il pericolo per tutti quanti, non va bene. Allora se c'è un pericolo, noi resistiamo lì solamente per avere una possibilità, un'abitazione adeguata per la situazione nostra, perché non è che siamo in situazioni che possiamo anche prendere casa o avere un mutuo o qualsiasi altra cosa. Però la soluzione, se il comune o l'abitazione o la casa popolare non dà un aiuto, noi rimaniamo sicuramente fuori senza soluzioni, e sarà un disastro per noi, anche una vita che abbiamo passato là. Quasi io ho entrato con mio figlio che aveva 24 mesi, adesso c'è 23 anni, questo è l'ultimo, e poi siamo lì 23 anni. Allora uno che deve andare dal posto dove ha passato tutto questo tempo, è difficile per la situazione sua, anche per lavoro, anche per la situazione sociale che vive, perché non può staccare e andare a cercare a altrove, perché anche l'affitto a Roma è un disastro, è una cosa difficile per tutti quanti, anche per quelli che lavorano, coppie che lavora, allora troverà difficoltà per prendere una casa a Roma, è difficile per tutti tutti quanti, so che la situazione è critica per tutti quanti, per noi, per lo Stato, per il governo, per il comune, ma dobbiamo avere una soluzione per poter seguire e vivere tranquilli, perché vivere con la coscienza, vivere con le preoccupazioni veramente non è vita. Se alzi mezzanotte all'alba, che non puoi più chiudere l'occhio perché c'hai preoccupazione che succederà quando avrà questo sgombro, che succederà normalmente. Io oggi mi sono svegliato alle 3 di mattina e non ho potuto dormire, perché faccio immaginazione di un film di questa situazione, perché è critica. Noi chiediamo anche a tutti gli ascoltatori che vengano domani a darsi alla presenza lì, perché abbiamo bisogno. Grazie.
Sì, io aggiungo brevemente qualche cosa. Hamid ha descritto esattamente com'è la situazione. La proprietà adesso è delle Ferrovie dello Stato, c'è il pretesto della sicurezza per l'abbattimento di questa costruzione, però quello che si chiede, Hamid l'ha detto, è una soluzione dignitosa per queste famiglie. C'è da vedere, insomma, poi il discorso della sicurezza, ma questi sono presenti, queste famiglie lì stanno da un quarto di secolo dentro questa situazione abitativa, l'hanno pure bonificata, cioè era un posto devastato e che hanno ripulito anche sul piano ambientale, sul piano sociale. Dopo anni esce fuori le ferrovie con il pretesto della sicurezza, li può sbattere fuori senza soluzioni. Quello che si chiede, va bene, c'è il problema della sicurezza, sono attaccati ai binari, va bene, troviamo una soluzione per queste, una soluzione abitativa, dignitosa, congrua per queste famiglie. È questo quello che si chiede, questo insomma. Poi Hamid ha descritto bene la situazione anche sul piano psicologico, ma sono ostaggio della paura da anni, sempre con questo terrore dello sgombero, ci sono i rinvii, chiedono la forza pubblica. Racconto un aneddoto: l'ultimo accesso sembra che non l'abbiano mandata perché c'era la partita Roma Feyenoord, perché ci avevano detto arrivano i blindati, poi hanno detto no, non arriveranno perché sono tutti impegnati per l'ordine pubblico per la partita. Adesso domani non c'è partita e invece c'è il rischio. Allora che cosa chiediamo? Intanto comunichiamo l'indirizzo. L'indirizzo è via Latino Silvio
37,
attaccato alla zona Casalbertone, insomma, poi attaccato alla ferrovia. L'appuntamento è per una colazione militante, noi diciamo all'alba, insomma presto, 6:30. Chi già è venuto, per i compagni e le compagne che sono già venuti, sanno insomma com'è la situazione. Stiamo lì veramente dalla prima mattinata. Dobbiamo dare un segnale intanto che non è accettabile uno sgombero forzoso, per le motivazioni che ha detto Hamid, per quello che stiamo dicendo, ma per dare un segnale forte. Per questo chiediamo insomma una grandissima partecipazione al di là del perimetro che di solito circoscrive l'azione del Movimento per il Diritto all'Abitare, per dare un segnale forte a questa città che è ora di finirla con questi atteggiamenti di protervia e intimidatori, di uso della forza pubblica per mandare per strada decine e migliaia di famiglie. Se è vero che è stato approvato in giunta il piano casa, allora è il momento insomma che ci sia una tregua effettiva, affinché poi l'amministrazione capitolina trovi le giuste soluzioni. Non è accettabile che da una parte si approvi il piano casa e dall'altra la prefettura continui a sgomberare. Per questo chiediamo a tutti domani mattina forte presenza via Latino Silvio 37 dalle 6:30 della mattina. Stiamo lì e ci prendiamo e facciamo colazione insieme, dai.
Certo, niente, noi naturalmente come coordinamento regionale sanità abbiamo avuto dentro questa trasmissione questo intervento, come altri simili, proprio perché abbiamo sempre detto che la salute è il risultato di una condizione sociale e di vita dignitosa, quindi naturalmente senza casa, senza reddito, senza una tranquillità anche emotiva a cui si faceva riferimento, non è possibile avere una condizione di benessere e quindi di salute. Quindi saremo presenti ovviamente domani mattina a via Latino Silvio numero 37, ma soprattutto invitiamo tutti e tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori a essere a loro volta presenti. Un piccolissimo inciso rispetto a quello che è stato il racconto, no? E quello che è incredibile è che noi vediamo, c'è una telefonata, quindi devo rispondere e lascio la parola a chi vuole.
Sì, ma noi quello che dovevamo dire l'abbiamo detto. Il racconto di Hamid, se possibile, è stato veramente toccante sul piano umano. Noi spesso parliamo di politica, di agire sociale, ma c'è da rendersi conto che queste situazioni qui pesano fortemente sulla vita delle persone. Hamid, insomma, ti ha detto lì. È andato a via Latino Silvio con un figlio di quattro mesi, adesso ha 23 anni, è cresciuto lì.
Non voleva uscire lui veramente dice io guarda, come faccio?
Come i ragazzi delle nostre occupazioni, alla fine vorrebbero rimanere nelle occupazioni, però io dico che se riusciamo ad ottenere una soluzione alternativa che sia soddisfacente, e allora si può essere contenti di quello che abbiamo messo in campo, però è un risultato che dobbiamo ottenere assolutamente. Io credo che non ho altro da aggiungere insomma rispetto a questa cosa qua.
No, come dicevo,
sul problema dell'abitazione si interseca fortemente il piano politico con il piano umano, perché chiaramente quando poi, come Hamid diceva, insomma queste famiglie hanno da mesi le valigie pronte, ma come si può vivere in una condizione del genere, non dormire la notte per la paura di essere sgomberati? No, a questa situazione dobbiamo porre un freno assolutamente.
Certo, appunto, come volevo dire prima, la cosa incredibile è che noi di fronte a una tragedia, a un disastro provocato come quello avvenuto a Viareggio alcuni anni fa e che ha portato appunto alla morte di parecchie abitanti del quartiere limitrofo alla stazione, peraltro non erano attaccati alla ferrovia, erano ben distanti, ma di fronte a quello che è stato il deragliamento di un treno pericoloso. Deragliamenti che continuano a avvenire in questi ultimi mesi, ce ne sono stati due a Firenze. Ecco, di fronte a questo il principio che si porta non è intervengo con le misure di sicurezza sui treni per impedire che accadano questi disastri, no, rado al suolo quello che c'è intorno. È lo stesso meccanismo per cui di fronte alle morti dei ragazzi durante l'alternanza scuola-lavoro si è pensato di fare un fondo per le famiglie dei ragazzi piuttosto che invece intervenire affinché non ci siano più morti né per scuola, né per lavoro, né per altro. Quindi ecco, ci sembra proprio l'esemplificazione di come la politica che tende semplicemente a favorire gli interessi dei profitti, e le ferrovie di Stato sono un terreno importante da questo punto di vista per la rendita, per gli investimenti, per lo sviluppo di business importanti, ecco, in tutti questi casi si calpesta qualunque norma di convivenza civile, di socialità, di condivisione della vita, perché comunque non devono essere ostacolati gli affari. Ecco, quindi è una ragione ancora in più per essere domani mattina presenti a via Latino Silvio numero 37 e in generale per continuare sempre a lottare per bloccare questi processi. E adesso, se non abbiamo altro da aggiungere, mando un breve stacco musicale e così poi rientreremo con una nuova corrispondenza, questa volta telefonica e questa volta sulla questione dell'inceneritore, quindi anche qua di un meccanismo che attenta alla vita di chi abita quei territori che vengono invasi da queste tipo di costruzioni. Questa è sempre la Radio Onda Rossa, il telefono è 06 49 17 50.
Io non so cosa si senta giù, indipendentemente da quello che faccio, che mi piacciono, comunque non so che cosa si sente giù, comunque una cosa.
Voglio battere, sì, per farlo grande. Non posso perderlo per aspettarti sacche.
Chi da te?
Dico ancora state calmi, ma tanto io li vedo. In armi che ci stanno cercando, guardano un cavallo a sassa segna il soldo.
Maiali!
Qual è la ricompensa, la vostra ricompensa per il leon camorto? Non posso fermarmi in questa spazza terra ad armi, perché solo rispondo nascosto nella giungla. Io dico quel che vedo, occhio non invento niente, cos'altro potete dirti? Dimmi, non posso consumare le menzogne.
A che?
Sono conosciuto con le sconfitte.
Tante!
Io ci sono nato, ma intanto vedo chiaro, perché non vivo a caso e guardo in fondo per capire meglio alzandolo il livello. Cos'altro potete dirti?
Forza!
Chi è che si fa sotto?
Partito del
cu! Ubriachi!
Senza avere un sotto!
Come quella volta, davanti al fuoco della strada, la nebbia si dirada, era buio e ritruminata. I segui lo ripro della posse.
Onda rossa posse!
Il partito che paga non rimango per rimane, non mai per guardare il male.
Partito del cu!
Partito del cu!
Ba 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 ba, partito del cu!
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, rientriamo in studio. Come preannunciato, abbiamo al telefono un compagno del coordinamento contro l'inceneritore di Albano, del coordinamento regionale rifiuti, per parlare insomma della mobilitazione che è stata indetta per venerdì mattina prossimo, appunto dal coordinamento insieme al presidio permanente Roncigliano, con coordinamento regionale rifiuti, il coordinamento regionale sanità e movimenti per il diritto all'abitare. E niente, se ci racconti un po' il perché dell'iniziativa, il perché dell'appuntamento davanti alla CEA appunto venerdì prossimo alle 10.30.
Sì, naturalmente ci vedremo a partire a venerdì prossimo a partire dalle 10.30 e quindi andremo avanti insomma fino a che sarà possibile all'incirca fino alle 12. Abbiamo notificato ai dirigenti, quindi all'amministratore delegato e al responsabile della sezione appunto ambiente e gestioni idriche la possibilità di essere ricevuti. Naturalmente fino adesso abbiamo avuto risposte, però insomma lì quando saremo in presidio vedremo un attimo. E perché ACEA? Diciamo che questa è una delle tappe, no? Abbiamo già fatto una bella manifestazione con corteo riuscita ad Albano diciamo circa un mese fa, e abbiamo scelto ACEA perché ovviamente sappiamo che è la candidata, no, alla realizzazione. In pratica è capofila di una serie, di un gruppo di società che comprende, oltre a se stessa, la giapponese Hitachi, che si chiama poi una divisione Hitachi Zosen Innova, e poi una conosciutissima che è la Suez multinazionale francese, che praticamente monopolizza il settore acqua e depurazione e impiantistiche varie, e infine la Vianini Lavori, altra grande industria infrastrutturale. Quindi ACEA, oltre ad essere la candidata, è anche quella che poi gestisce il servizio idrico. Per quanto riguarda l'ITER, sappiamo già che il progetto l'hanno già redatto, tant'è che è stato messo nelle mani della commissione di valutazione tecnica che ha finito bene o male una ventina di giorni fa, quindi a fine aprile, l'esame dell'intero progetto, che ovviamente noi non conosciamo in nessun particolare, nessun dettaglio, perché nessuno ci dice nulla. Quindi tra l'altro nell'incontro, se ce lo daranno, chiederemo anche atto di tutta una serie di punti che riteniamo critici rispetto sia all'inquinamento sia ad altre cose. Se ci abbiamo tempo accenno brevemente. Quello che sappiamo intanto del cronoprogramma che hanno stabilito è che il bando di gara partirà il 1 agosto prossimo, e per quanto so le loro previsioni, l'avvio del cantiere ci dovrebbe essere a metà, quindi durante l'estate del 2024 dell'anno prossimo, e l'avviamento della prima linea, secondo le loro rosee previsioni che speriamo non si avverino, intorno alla metà del 2026, quindi ben oltre la scadenza dei poteri commissariali del sindaco di Roma. Ovviamente ACEA è anche appunto una società energetica in toto, quindi ovviamente si è buttata a pesce in una delle scelte cardine del piano dei rifiuti di Gualtieri, che è quella del recupero d'energia. quindi sia dalle biomasse, dai rifiuti organici, sia dai rifiuti indifferenziati. L'impianto, come penso ormai sanno quasi tutti, sarà veramente grande, quindi 600.000 tonnellate l'anno è una quantità che ci dice tutto su come intende Gualtieri risolve il problema dei rifiuti di Roma, quindi cancellando la raccolta porta a porta, valorizzando i cassonetti di strada che sono quello che sono perché è sotto gli occhi di tutti, e poi mandando in pratica una quantità molto elevata del totale dei rifiuti prodotti da Roma, cioè 600.000 su 1.600.000 prodotti dall'intero comune, è una cifra veramente grande. Vabbè, e questo è più o meno quanto. E allora la scelta specifica poi di ambiente si basa anche di Acea Ambiente, che è appunto la divisione Acea che sarà appunto quella che dovrebbe realizzare l'impianto, è che essendo anche gestore del servizio idrico dovrà pensare ai fabbisogni idrici. Beh, una delle criticità naturalmente è proprio quello che noi sappiamo già da altri impianti esistenti, che è il consumo idrico. Il consumo idrico sarà veramente notevole. E poi c'è l'aspetto, altri aspetti che noi conosciamo, non ne parleremo specificamente con Acea, però stanno sul tappeto, insomma, cioè il potenziale inquinante di impianti di questo genere è sempre notevolmente alto, pericolosissimo, benché millantino tecnologie moderne che hanno escluso ormai significatività negli effetti sulla salute della gente, cosa non vera. Quindi poi naturalmente in altre occasioni potremo anche dettagliare gli specifici problemi che si verificano da un impianto di questo genere. Tornando a quello che riguarda specificamente Acea, oltre appunto a doverci fornire dei dati, o se riusciremo, insomma, dei dati progettuali, c'è soprattutto quello dei consumi idrici. Abbiamo calcolato, insomma, che basandosi su quello che succede in altri analoghi impianti, dovremmo stare intorno agli 800.000 metri cubi di acqua l'anno. Il problemino qual è? Il problema è che la localizzazione è stata scelta proprio ai piedi dei castelli romani, quindi in pratica negli ultimi fazzoletti di terra del nono municipio, a ridosso quindi al confine dei comuni di Albano e di Ardea. E quella è una zona in crisi idrica ormai da decenni, tant'è che appunto l'abbassamento delle falde idriche sta provocando aumenti sempre crescenti delle quantità dei metalli pesanti, di arsenico eccetera, che vengono riscontrati là sotto. Sappiamo che Acea sta cercando, no, per far fronte a questa come altre questioni, perché poi anche in ambito semplicissimo, che è quello di far arrivare l'acqua pubblica in alcuni quartieri soprattutto di Roma Nord e poi dei villaggi ardeatini per quanto riguarda l'area metropolitana sud, è penosa la situazione, siamo al terzo mondo. Tra l'altro ne parlava anche stamattina in un articolo Roma Today, che dettaglia su tutte quelle zone di Roma Nord che sono addirittura ancora oggi prive di fognature e di acqua pubblica. E quindi avremo un problema locale per cui andremo là, che riguarda specificamente i villaggi a ridosso, a poche centinaia di metri dal luogo scelto, che sono già sacramentate e messe in croce appunto da l'esistenza quarantennale della discarica, e quindi questa storia appunto dei consumi idrici diventa un fattore estremamente critico. Acea sta brancolando in giro di qua e di là, sembra che abbia reperito i finanziamenti per raddoppiare l'acquedotto della Peschiera e si sta dando da fare per prendere ulteriore acqua dalla zona delle sorgenti dell'Aniene, che sono appunto le sorgenti Simbrivio, già anche quelle abbastanza ridotte nella volumetria possibile, perché servono già una parte dell'area metropolitana sud della provincia di Frosinone, quindi stanno già abbastanza stressate. La stessa cosa ci dicono alcune compagne del Reatino, che sta succedendo dalle parti delle sorgenti del Verino, quindi in quella appunto di quella zona che alimenta il Peschiera. Quindi insomma, per tutta questa serie di cose ovviamente chiederemo conto a costoro, se si degneranno di riceverci, insomma, di come intendono di affrontare il problema, fermo restando che sicuramente saranno quelli che poi lo dovrebbero fare. E venendo alle bugie che racconta il sindaco di Roma a proposito della innocuità dell'impianto, beh, insomma, c'è poco da fare. Abbiamo calcolato che più o meno ci dovrebbero essere un'emissione per 600.000 tonnellate l'anno, circa 5-6 miliardi di metri cubi di fumi, i quali fumi contengono ovviamente una parte di ceneri altamente tossiche, che sono cosiddette ceneri volanti, e poi l'incenerimento stesso produce ceneri, e quelle che sono considerate ceneri pesanti. Beh, insomma, lui dice che non ci sarà più bisogno di discariche, però mi pare che le cose non siano proprio assolutamente in questi termini, tant'è che si prevede, siamo circa sui quasi 140.000 tonnellate l'anno di ceneri, di cui una parte, che è circa il 10-15%, quindi diciamo circa almeno 15.000 di ceneri leggere, quelle altamente tossiche, quelle piene di diossine, idrocarburi policiclici e altre cose. E per cui la prospettiva appunto è questa, quindi ci sarà sicuramente in zona, presumiamo, poi non so che si inventeranno, diciamo vicino alla zona scelta del sul terreno acquistato da AMA lì a Santa Colomba, una discarica di servizio, quindi già hanno calcolato che dovranno fare un impiantino di trattamento per 50.000 l'anno e un altro grosso per 150.000 invece nei cosiddetti pesanti, che poi andranno a distribuire, poveretti noi, nei cementifici, nei sottofondi stradali e così via, ritenendo falsamente che, o meglio millantando, insomma, una verità inesistente circa il fatto che siano innocue. Questo è più o meno per riassumere appunto ciò che noi andremo a fare. Più o meno è già detto chi aderirà, ci saranno anche, perlomeno ci hanno detto, per anni i comitati del nono municipio, quindi zona falcognana, quindi la zona sull'asse ardiatino eccetera, e quindi insomma vedremo un attimo, sarà una tappa, insomma, poi ce ne saranno sicuramente altre. Stasera c'è una riunione sempre in zona nono municipio per decidere ulteriori iniziative da qui al 5 luglio, che è la data in cui il TAR si dovrebbe pronunciare sul merito di alcuni ricorsi che hanno presentato ad esempio il Comune d'Albano e altri, e quindi quella è una data sicuramente importante. Non abbiamo alcuna speranza, visto l'esito dei ricorsi al TAR fino adesso che sono stati tentati. Noi ne abbiamo fatti tanti a suo tempo, ne abbiamo vinto uno solo su circa una decina, per cui staremo a vedere. Insomma, spero di aver riassunto, insomma, ecco, mi fermo qui.
Sì, assolutamente chiaro il ragionamento che hai portato alla conoscenza degli ascoltatori e ascoltatrici. Fra l'altro l'elemento ACEA e così via, tu ricordavi la questione di Rieti, appunto proprio rispetto a questo anche l'assemblea, il confronto che c'è stato sabato scorso a Metropolis ha messo insieme poi questi elementi, no? Come l'aspetto dell'incenerimento sia parte di processi e progetti che volti alla produzione del profitto e che quindi vanno a devastare più territori su più aspetti, appunto a lui è preannunciato dai compagni del Riadino che ricordavi, una 2 giorni di mobilitazione davanti alla CEA di quel territorio, perché lì già hanno sofferto nella Sabina il prosciugamento sostanzialmente del Farfa a causa appunto di interventi di impiantistica di questo tipo, e quindi adesso è il pericolo che si ha e che quei territori si ritrovino fra interventi per la produzione, per la messa a valore turistico del territorio e quindi relativamente alle nevi artificiali e così via. Interventi di questo tipo mentre c'è l'acquedotto principale che c'ha una perdita del 40-60% e che non viene aggiustato, ma si pensa più utile appunto sfruttare i fondi del PNRR per raddoppiare l'acquedotto e così via. Insomma, sono tanti interventi che tutti insieme vanno a produrre quella condizione di attentato alla nostra salute, se così vogliamo dire, e che fa sì che tante realtà differenti, come appunto la realtà del coordinamento sanità, la realtà dei movimenti per il diritto all'abitare, che al contrario sono luoghi assolutamente fecondi di riciclo, di recupero e di riduzione dello spreco, ecco che tutti insieme si ritrovano dentro questa piazza, appunto davanti la sede principale della CEA. Se ci vuoi ricordare anche l'indirizzo esatto, così che ascoltatori e ascoltatrici possano raggiungerci appunto venerdì mattina alle 10:30.
Sì, naturalmente la sede principale è quella di Piazzale Ostiense, però noi ci vedremo, anche perché è quello che ci ha consentito la polizia, sull'ingresso che dà, mi sembra che sia via dei
forse via dei Partigiani,
via dei dei Fosse Ardeatine o qualcosa del genere, comunque uno degli ingressi laterali, poi chiaramente ci si vedrà.
Vabbè, comunque diciamo arriveremo nella strada che sta, che dà di fronte all'ingresso della metro Piramide.
Probabilmente sì, perché sì, poi perché adesso
l'altro lato è via Marco Polo, invece l'ingresso è quello di dietro, che appunto è quello che sta di fronte la fermata Piramide della metro B, e quindi è facilmente individuabile da tutti e tutte. E poi insomma ci noteranno le bandiere e quant'altro, che sicuramente il coordinamento contro l'inceneritore porterà nella piazza.
Certo.
Va bene, non so se vuoi aggiungere altro, se no noi per il momento ti ringraziamo.
Sì, guarda, soltanto una cosa brevissima, tanto per dire appunto quanto siano inconsistenti, diciamo, le dichiarazioni di innocuità, no? Abbiamo più o meno preso sotto mano alcuni studi che ci sono stati soprattutto in ambito nazionale, perché sono quelli che più ci riguardano, quindi un inceneritore piemontese che sta localizzato in quel di Vercelli, e sono state fatte delle indagini concluse, e quindi diciamo risalgono a 8 anni fa, quindi non sono vecchie, non si possono riferire a impianti datati. Hanno trovato un aumento del rischio di mortalità per tutta una serie di tumori maligni, in particolare per quelli del colon retto, e poi per chi ha avuto la fortuna nel tempo di non ammalarsi di malattie oncologiche, sicuramente una elevata frequenza di disturbi respiratori cronico-ostruttivi e malattie ischemiche cardiache. Insomma, non è che sia così acqua fresca, no, questo succede chiaramente non subito, ma a distanza di 10-15 anni, e questo è la loro diciamo sfacciataggine, arriva al punto di dire queste cose, perché in realtà gli effetti sono differiti nel tempo, tutto qui, ma ci stanno e come.
Ti vorrei chiedere una cosa, velocemente, quant'è il perimetro di rischio, cioè l'area che è coinvolta dai rischi questi rischi che tu hai descritto dell'inceneritore?
Domanda molto opportuna, perché abbiamo fatto dei calcoli non così campati in aria, ma valutando quello che hanno trovato altri, no? Ecco, quindi ad esempio nel caso dell'inceneritore di Brescia, dove ci sono state alcune indagini fatte sia da privati che dalle strutture pubbliche, risulta che i 6-9 chilometri sono certissimi, nel senso che dal punto in cui sta a circa 9 chilometri di distanza è percepibile un effetto relativo alla presenza del particolato, alla presenza di tutta una serie di inquinanti e quindi delle conseguenze che nel corso del tempo saranno provocate dai processi infiammatori, che in questo caso si instaurano a contatto con queste sostanze. E quindi diciamo che comprende tutti i castelli romani, comprende, arriva a Lambire, anzi addirittura interessa una parte di Pomezia, una parte consistente della, dei municipi sud, sud-sud-est, quindi nono, eccetera, e quindi questo è più o meno quello che noi abbiamo trovato leggendo, insomma, a occhio e croce quello che hanno trovato altri.
Certo, e poi ricordiamo che quella è zona anche dove si è deciso tempo addietro di costruire le case popolari, è un'iniziativa della Raggi, ma pare che vada avanti, e quindi come al solito nelle zone più degradate dal punto di vista degli impiantisti e quant'altro si tende a metterci i proletari.
È vero, è stupefacente, nell'ambito dell'housing sociale della Raggi si è deportato, insomma, perlomeno la prospettiva è questa, tra l'altro a respirare l'aria dell'impianto di incenerimento. È chiaro che non lo poteva sapere allora, ma Gualtieri lo sa benissimo, perché queste cose sembra che appunto siano in cantiere tranquillamente, senza problemi, e quindi povera gente, anche queste famiglie che si troveranno ad avere a disposizione questi locali, insomma, avranno una prospettiva di salute nel lungo termine veramente critica.
Certo, va bene, noi ti ringraziamo. Grazie. Perché appunto il tempo è tiranno, siamo arrivati praticamente in scadenza di quello a nostra disposizione, e ci vediamo venerdì mattina alle 10.30 davanti la CEA, di fronte alla fermata piramide della metro B. Ciao.
Bene. Ciao, a venerdì.
Ciao. Ciao. Ciao.
Bene, rientriamo in studio, andiamo a concludere la trasmissione odierna con due notizie su cui ritorneremo in prossime puntate, due notizie questa volta che riguardano direttamente il tema che dà il titolo a questa trasmissione, quindi la sanità, in particolare l'ultimo consiglio dei ministri che c'è stato l'altro giorno, in cui è stato approvato un primo intervento rispetto alle questioni dell'alluvione in Emilia Romagna e così via, ha anche approvato un decreto legge, quindi da subito operativo, sulla questione sulla materia sanitaria, un decreto legge su proposta direttamente del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei Ministri della Salute Schillaci e dell'Università Bernini e del PNRR Fitto. Bene, in questo intervento, che è rivolto alle regioni a statuto ordinario, oltre a disposizioni relative alle problematiche presenti nella regione Calabria, dove sapete c'è una situazione disastrosa, dove oggi un aiuto lo stanno portando alcune centinaia di medici cubani che sono stati ingaggiati appunto dalla regione con un accordo con il governo cubano, e altre disposizioni per il rientro dai piani di disavanzo sanitari, sempre per quanto riguarda una serie di regioni, e in particolare la disposizione che le regioni e le province autonome concedano un contributo una tantum alle strutture private accreditate al fine di ristorare le perdite subite da queste strutture private in ragione della sospensione dell'attività ordinaria nell'anno 2021, quindi per la questione del Covid. Quindi mentre nel documento economico e finanziario appena approvato dal governo Meloni sul fine di aprile viene stabilito, essendo un documento che ha una portata triennale, un andamento del finanziamento al Fondo Sanitario Nazionale in riduzione fino ad arrivare nel 2025 a una percentuale di 6,3% sul PIL, quindi inferiore a quella che era nella fase pre-Covid, e abbiamo visto qual era il disastro della sanità pubblica a causa di questo. Ecco, di questi soldi, che già sono pochi, sempre più vengono distratti in favore dell'interesse privato, e quindi ecco, sappiamo bene il a chi sta il servizio, a quale servizio sta il governo in generale, il sistema politico istituzionale. L'altra notizia altrettanto rapida è, perché ci torneremo invece con dovizia di interventi e dibattito, è la convocazione di una nuova assemblea nazionale in presenza su salute e sanità da parte della Rete Nazionale Salute e Sanità, nata dai congressi della salute, insomma, che negli ultimi due anni hanno attraversato il nostro paese, in particolare con degli appuntamenti prima a Bologna e poi a Roma. Un'assemblea nazionale che è convocata il 17 giugno 2023 a Firenze, di cui parleremo diffusamente, che durerà dalle 10 alle 17, a partire dai punti individuati in una piattaforma appunto prodotta dalla Rete Nazionale, che vanno dalla riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale per averlo interamente a controllo e gestione pubblica, a una ridefinizione dei suoi principi, togliendolo quindi dalle questioni di aziendalizzazione e privatizzazione, a un piano straordinario di assunzione del personale a tempo indeterminato, più con la stabilizzazione dei precari e la reinternalizzazione del personale e delle attività esternalizzate, un incremento del finanziamento del Servizio Nazionale, del Servizio Sanitario Nazionale, e l'eliminazione del numero chiuso universitario per far sì che ci sia una quantità di personale sanitario adeguato a quelli che sono i fabbisogni del nostro paese, un contratto nazionale unico per tutti i lavoratori e le lavoratrici della sanità, chiaramente un rifiuto dell'autonomia regionale differenziata, che è un altro che sarebbe un'altra picconata al Servizio Sanitario Nazionale, una ulteriore distruzione di quello che in parte rimane uno dei migliori servizi sanitari esistenti, perché frutto della conquista delle lotte dei lavoratrici e lavoratori negli anni 70, e l'abolizione di ticket sanitari e dell'intramenia, l'azzeramento delle liste attese, e quindi un servizio sanitario nazionale, oltre ad essere pubblico ed efficiente ed umanizzato, sia anche gratuito. E quindi ecco tanti temi sui quali confrontarci per costruire poi dei percorsi concreti di rotta. Abbiamo concluso la trasmissione odierna. Come sempre, prima di chiudere, andiamo a ricordare i prossimi appuntamenti. Il primo è domani mattina,
allora via Latino Silvio 37, 6:30 della mattina. Il secondo è venerdì dalle 10:30 a Piazzale Ostiense, davanti alla sede della CEA, limitrofa insomma alla fermata metro B di Piramide.
Sì, in realtà il secondo sarebbe stato domani pomeriggio alle 17:30 all'occupazione di Viale del Policlinico per la consueta riunione settimanale del coordinamento regionale sanità, però va bene uguale. E niente, per quanto ci riguarda ci risentiamo mercoledì prossimo. Vogliamo chiudere la trasmissione odierna mandando una canzone, insomma, che è un po' un augurio rispetto ai 46 anni che oggi compie Radio Onda Rossa. Ricordiamo ascoltatori e ascoltatrici che questa radio vive grazie al sostegno di noi tutti, che potete realizzare andando sul sito della radio ondarossa.info nella sessione Sostienici, e appunto mandiamo questa canzone che è di auspicio per il nostro futuro.
Turisti della capitale, è giunta al fine il dì della riscossa, quando alzeremo sopra al Quirinale bandiera rossa, questa città ribelle mai domata dalle rovine dei bombardamenti. la guardia rossa suona la donata, tutti presenti, vent'anni e più di tirannia fascista, col carcere, il confino ed il bastone, non hanno menomato al comunista la convinzione, la convinzione d'una nuova era, che al mondo porterà la redenzione e porta scritto sulla sua bandiera rivoluzione. E se la polizia ce lascia perdere,